Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. E ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Quello che abbiamo ascoltato è il seguito del Vangelo di domenica scorsa, Vangelo in cui si racconta questo episodio di Gesù che entra nella sinagoga del suo paese di Nazareth, apre il rotolo di Isaia al capitolo 61 e comincia ad elencare tutti quei segnali che indicano la riconoscibilità del Messia: i ciechi vedono, gli storpi camminano, eccetera. E dunque, quando Gesù dice questa parola oggi si è compiuta, lo è riportato anche in questo brano di oggi, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, questo vuol dire la stessa cosa che ha voluto dire all'inizio della creazione, quando Dio disse e la luce fu. Questa parola diventa quello che dice. Tu dirai: ma questo è esattamente quello che tutta l'umanità attende, che una parola non si confonda con le parole degli uomini che promettono e non mantengono, che dicono e non portano a compimento, che sorridono quando ti rassicurano e ti chiedono di attendere cose che non avverranno mai. No, la parola di Dio dice e si realizza. Una parola di Dio, lo sappiamo anche noi, è stata detta e si è realizzata. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, così è stato. Il Signore è stato con lei, presso di lei, in lei. E ancora una parola, noi continuiamo a predicare, che è quella che permette al pane e al vino di diventare il corpo e il sangue di Cristo. Il sacerdote dice: e per virtù dello Spirito Santo, secondo il comandamento del Signore, l'istituzione dell'Eucaristia, quel pane diventa il corpo di Cristo, quel sangue, quel vino diventa sangue di Cristo. E che questo è vero, non della creazione che non lo sai, non dell'incarnazione, è vero comunque, ma tu forse non lo capisci, ma che è vera questa parola che trasforma il pane e il vino in corpo e sangue, tu lo sai, o almeno dovresti saperlo. Perché? Perché te ne nutri di queste specie consacrate. Perché ti nutri di Cristo e lo porti con te, e lo porti nella tua vita e ti regoli secondo le sue leggi e lo senti consolarti nei momenti di difficoltà e comunque ti dà forza quando devi affrontare tutte le difficoltà. Dunque è vero che è così. Ma c'è sempre però un nemico che dalla tua interiorità viene a dirti: vabbè, ma dov'è che l'hai ascoltata questa parola? In chiesa? Sì, ma sai quanti anni è che questa parola viene proclamata? Ma davvero diventa carne? Ma nella tua vita quando è diventata carne? Ce l'hai fatta, non ce l'hai fatta? Ma sei veramente in grado di vedere produrre questa grazia nelle parole che credi, che dici di credere? Allora là ti senti stringere il cuore, eppure lo Spirito di Dio, che ha il potere di rendere questa parola sempre autentica, sempre vera, e dunque, perché questo è quello che conta, sempre efficace, cioè che produca quello che dice, lo Spirito Santo ti dà la possibilità di sperimentare questa verità e di aderirvi con tutto il cuore, con tutto quello che possiedi, che hai, che sei, che ti riguarda. È vero, il mondo, questo mondo, pure il nostro mondo purtroppo, pure il nostro mondo della fede, si vanta di dire che nessuno è profeta in patria. E sapete a chi lo dice? Lo dice a quelli che cercano di fare i profeti. E sapete chi sono quelli che cercano di fare i profeti? Sicuramente non sono migliori degli altri. Gente scelta da Dio così, qua e là, che non ha grandi meriti, se non quello di credere come i bambini alla parola di Dio che diventa efficace. La loro unica prerogativa, quella di prestare fede alla possibilità che una parola diventa vera. E siccome hanno questo nel cuore, questi profeti l'annunciano a tutti, lo dicono a tutti, in tutte le condizioni, quando è buono il tempo e il cattivo tempo, quando sono ascoltati e non ascoltati. E sapete qual è la fortuna di questi poveri profeti? Che questa parola veramente interpreta la storia, veramente si realizza, non certo per merito loro e non certo a favore loro. Spesso, anzi sempre, questi profeti scelti da Dio sono schiacciati dalla storia, sono schiacciati dagli stessi personaggi che avrebbero dovuto crederli. Chi è che ha rifiutato Gesù? Quelli che stavano nella sinagoga. Che stavano a fare nella sinagoga? Ad ascoltare la parola di Dio, a sentirne il commento, a credervi, ad aderirvi con tutta la loro intelligenza. Dunque erano i dottori, erano i sapienti, quelli che questa parola conoscevano bene, si sono scandalizzati della carne di questa parola. Questo è il nostro peccato, amici. Lasciate perdere i peccatucci che confessate tutte le domeniche. Questo è il nostro peccato, quello di aver visto questa parola pronunciata nella carne e non avergli creduto perché ci è sembrato troppo poco, che vuoi che sia. Una parola pronunciata in un giorno qualsiasi non diventa mai vera perché un giorno qualsiasi è un giorno qualsiasi. E invece questo è il giorno della salvezza, dice Isaia. Questo è il momento della salvezza. È interessante che quando si scandalizzano di Gesù, Gesù gli dice: ma guardate che i miracoli Dio non l'ha fatti per voi, l'ha fatti per altri. E ha citato due esempi, la vedova di Sarepta di Sidone, che era una pagana, e anche Naaman il Siro, che pure lui era pagano. Eppure, e questi si scandalizzano, dicono: ma no! Noi predichiamo una grazia di Dio che è solo per noi, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Noi portiamo una grazia di Dio che forse è pure per noi, certamente, ma è soprattutto per un mondo che deve conoscere ancora il Signore e se qualche volta non l'ha conosciuto, forse è pure un po' colpa nostra. Fatti un po' di esame di coscienza. Lo so che stai pensando, ma chi me l'ha fatto fare a venire oggi qua a sentire questi rimproveri? Ma amici, ma lo vedi tu che la gente non crede più? Ma lo vedi che non abbiamo passato niente? È finita la chiesa come era prima, quella di tutti i matrimoni, credi o non credi, fai lo stesso, vai a messa, non vai a messa, va bene, non fai la comunione, fai tutto. Non può andare avanti, la gente, i tuoi amici non si sposano più in chiesa, non battezzano i figli. È un male o un bene? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, ma certamente è un male perché i sacramenti non si fanno, ma forse ci spingerà a una evangelizzazione veramente nuova, non quella che fa tutte le nazioni europee di nuovo cristiane, ma quella che dilata i cuori delle persone e vi risemina di nuovo una parola di speranza. Questo è il momento. Ma lo vedete che succede in giro? Vedete come siamo messi? Questo è il momento. È interessante che all'udire queste cose tutti si riempirono di sdegno, no? Dice: ma tu chi credi di essere? E Gesù invece con libertà, liberalità, passa in mezzo a loro che lo volevano buttare di sotto e dice: si mise in cammino verso la sua sorte. si è caricato del peccato di questi suoi conterranei, di questi suoi compaesani, ed è andato verso la predicazione, verso Gerusalemme, verso la morte e la resurrezione. Questa è la nostra sorte, come lui e anche noi. Ci incamminiamo verso la predicazione, verso l'annuncio, con le opere soprattutto più che con le parole, perché tutti vedano che Gesù Cristo è risorto e poi moriremo anche lui, anche noi con lui, per risorgere con lui e tornare a scendere al cielo insieme a lui, perché tutto sia perfetto in Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, dacci la possibilità di sperimentare l'efficacia della Tua parola. Passi attraverso la nostra vita, raggiunga gli uomini di questa generazione, ravvivi la Tua Chiesa, perché possa essere ancora una parola di profezia per il tempo che viene. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, Ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. E oggi per questa Chiesa noi Ti chiediamo nuove vocazioni, pastori secondo il Tuo cuore, pastori che siano anche profeti. Chiama i lontani, o Signore, gli ultimi, quelli che nessuno avrebbe mai scelto, come fece il Tuo Figlio con i Suoi Apostoli, perché siano profeti in questo tempo. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, a noi Tuoi ministri, che forse indegnamente abbiamo usato la grazia che Tu ci hai donato, riservaci la Tua misericordia e il Tuo perdono, ma soprattutto dacci la possibilità di far germogliare di nuovo la fede in mezzo a questa generazione, in questo tempo. Per questo Ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, Ti preghiamo per tutti gli uomini che sono in difficoltà in questo momento, per quelli che sono schiacciati dalla mancanza di lavoro, dalla penuria di mezzi, dalla malattia. Ti prego soprattutto per un giovane, guariscilo dal suo male, restituiscilo alla vita di tutti i giorni. Fallo ora, Signore, per questo Ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi Tuoi figli. Tu li hai chiamati ad ascoltare la Tua parola e a nutrirsi del corpo e sangue del Tuo Figlio. Mettili al riparo da ogni pensiero cattivo, da ogni insidia del maligno, da ogni seduzione, da ogni maleficio guariscili. Ti chiedo per loro una grazia in questo giorno, per ciascuno di loro, perché sappiano che Tu ascolti le preghiere e le esaudisci. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.